Dunque, sono fonti primarie sia le leggi formali di cui abbiamo parlato già studiando il procedimento legislativo, sia gli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge, ecco qua la slide già vista, gli atti con forza di legge sono atti normativi equiparati alla legge ordinaria, ma prodotti con un procedimento diverso dalla legge formale. Perché vi scrivo le definizioni sotto le voci di uno schema? Perché è così che si studia. Emulate, ragazzi, emulate. Si studia così, nel senso che uno che ha capito la tecnica delle definizioni è inaffondabile. E se no non galleggia. Gli atti con forza di legge, quindi, sono atti perfettamente equiparati alla legge. Che significa che possono abrogare le leggi e possono essere abrogati dalla legge. Alla domanda che cos'è la forza di legge, le risposte sono disastrose, perché non c'è l'abitudine a definire. La forza di legge è la vis abrogativa. La forza abrogativa di che cosa? Della legge ordinaria, della legge formale. Tutti gli atti normativi hanno una forza normativa, innovano l'ordinamento, anche un regolamento, ma un regolamento, essendo fonte secondaria, non può abrogare la legge, può abrogare altri regolamenti. Tutti hanno una vis abrogativa. Il problema è la gerarchia. E nell'ambito delle fonti primarie c'è concorrenza tra la legge formale e gli atti con forza di legge. Gli atti con forza di legge non sono numerosissimi. Perché non sono numerosissimi? Secondo punto fondamentale. Senza del quale è difficile muoversi. Le fonti primarie sono una tipologia chiusa. Chiaro cosa vuol dire tipologia chiusa? Vuol dire che non possono essere inventate altre forme, altre fonti primarie, se non modificando la Costituzione. Ossia, tutte le fonti primarie sono elencate in Costituzione o in altre leggi costituzionali. Dico in altre leggi costituzionali perché i decreti di attuazione degli statuti, che qui non c'è, sono previsti dagli statuti speciali che sono leggi costituzionali. Dimentichiamo loro. Quello che ci interessa è il blocco delle fonti primarie che sono scritte in Costituzione. E siccome i nostri costituenti sapevano quello che facevano, ecco la bellezza della cosa, senza che questo sia una citazione Sgarbi, mi raccomando. Legge formale. La legge formale è il punto di riferimento. Qual è la fonte primaria per eccellenza? La legge formale. Articolo 70, 71 iniziativa, 72 procedimento, 73 promulgazione, 74 rinvio. Con ciò la Costituzione ha esaurito la disciplina della fonte principale e poi comincia a disciplinare le altre fonti primarie: 75 il referendum abrogativo, 76 delega legislativa, 77 decreto, 78 stato di guerra, 79 è l'amnistia e indulto, ma che è stata riformata nel 92, prima era una delega al Presidente della Repubblica, è rimasta lì, anche se ormai è una legge rinforzata, 80 e 81 trattati e bilanci, che sono delle leggi meramente formali, leggi che svolgono un controllo parlamentare sul governo. Con l'81 abbiamo finito, anche se dopo c'è l'82 che è un problema a parte. L'82 riguarda le commissioni bicamerali, non si parla di leggi, perché le commissioni bicamerali fanno indagini, inchieste, eccetera, ma sono spesso istituite con legge. L'hanno messa lì perché forse non sapevano dove infilarle. Queste sono le fonti primarie, tutte soltanto queste. E a noi interessa adesso parlare di questi due. Perché ci interessa questi due e non gli altri? Perché dell'80 vi ho già accennato, dell'81 dovevo fare una lezione, penso il pomeriggio, appena la discussione sul bilancio entra nel vivo e quindi surge alle prime pagine della cronaca. Del 79 vi ho già accennato, ce ne frega giusto. Il 78 possiamo anche dimenticarlo perché è una norma che non ha molto significato. E del 75 parliamo del referendum, parlando delle competenze della Corte, restano le due vere fonti normali del nostro ordinamento. Accanto alla legge ci sono i decreti legge e i decreti legislativi delegati. E incomincerò a parlarvi dei decreti legislativi delegati, e cioè della delega legislativa. Che è disciplinata dall'articolo 76 e 77, 76 il blocco, 77 è solo un cappellino. L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti. È risolto in due righe e un pezzetto l'intera disciplina della delega legislativa. Di questa disciplina ogni parola ha un senso tecnico. Imparare il senso tecnico vuol dire imparare il diritto. Il resto sono chiacchiere, non c'è oggi il nostro amico giornalista, per cui non parlerò mai di giornalisti. Innanzitutto, che cos'è l'oggetto, che cosa che viene delegato? Viene delegato l'esercizio della funzione legislativa. Non la funzione legislativa, ma l'esercizio della funzione legislativa. Voi direte, ma che cos'è? Che differenza fa? Fa. Perché se il governo trasferisce al Parlamento la funzione legislativa, la titolarità di quella funzione passa al Parlamento, mentre qui il governo trattiene la sua titolarità della funzione legislativa. Scusate, è il contrario. Se il Parlamento delegasse al governo la funzione legislativa, il governo diverrebbe titolare della funzione. Qui non è così, è l'esercizio. L'esercizio della funzione vuol dire che la titolarità della funzione legislativa resta pienamente in capo al Parlamento. Che riflessi pratici ha questo? Semplice, per esempio che può revocare la delega. Il Parlamento in qualsiasi momento può con legge abrogare la legge di delega e con questo fa cadere la delega al governo. In secondo luogo, cosa che avviene ogni tanto in questo paese di pazzerielli, è il Parlamento può delegare il governo a fare una cosa e poi in una successiva legge la fa lui quella cosa. Disciplina la materia di cui disciplina appena delegato. Perché resta titolare, è successo anche su cose molto delicate, e la delega è usata, ma è usata solo per cose specifiche, oggetti definiti, tempo limitato e poi ci sono i principi, i criteri direttivi. Questi sono i contenuti necessari della delega. La delega non può essere data in bianco, la delega deve riguardare un oggetto limitato, la delega deve avere un tempo definito, nel senso che delega l'esercizio per X mesi o X anni, e poi non può essere una delega in bianco, nel senso che comunque vanno definiti i principi e i criteri direttivi. Questi sono i contenuti necessari della legge di delega. E adesso dobbiamo capire che cosa significano. Innanzitutto, l'oggetto passivo della delega, il destinatario della delega, è il governo. Quando la Costituzione o le leggi parlano del governo, si fa riferimento al Consiglio dei Ministri, la collegialità. Abbiamo visto l'altro ieri, Boh, l'abbiamo visto, una data passata, che il governo è un organo complesso e disuguale, fatto da ministri, consiglio dei ministri e presidente del consiglio dei ministri, la tavola rotonda, dove l'organo che detiene l'indirizzo politico è il consiglio dei ministri, l'elemento collegiale, è nel consiglio dei ministri pertanto che si deve decidere l'attuazione della delega. Dopodiché il Consiglio dei Ministri, vedremo il procedimento, delibera lo schema della delega e il Presidente della Repubblica emana il decreto legislativo delegato. Questa è la bozza del procedimento. La disciplina la trovate nella famosa legge 400 del 1988, che vi ho già citato, legge che disciplina il funzionamento del governo e i suoi poteri normativi, e che sta nei materiali che trovate nel sito. Qui semplicemente la legge 400 ci dice che ci deve essere una denominazione tipica. Questi atti devono essere chiamati decreto legislativo. E nel preambolo devono citare la legge di delegazione, la deliberazione del Consiglio dei Ministri e gli altri adempimenti del procedimento prescritto dalla legge. Attenzione, questa è una cosa interessante. Non vi ho mai parlato del preambolo. Il preambolo è la motivazione dell'atto. Tutti gli atti pubblici, salvo le leggi, devono essere motivati. E sulla motivazione dell'atto pubblico si esercita in primo luogo il controllo del giudice competente. Voi chiedete l'autorizzazione di posteggiare la macchina in mezzo al corso Ercole I d'Este, il comune ve la rifiuta e nel provvedimento di rigetto della vostra domanda c'è scritto: visto la legge tale e tale, visto il regolamento tale e tale, visto altre cose, considerato l'inopportunità di, considerato che, decreta, la domanda è respinta. Quel preambolo, lo studierete in diritto amministrativo, è l'oggetto principale del controllo giurisdizionale. E tutti gli atti pubblici sono obbligatoriamente motivati con una motivazione in preambolo, salvo le leggi e salvo la Toscana, perché la Toscana ha una norma per cui anche le leggi regionali devono essere motivate. È un vecchio pallino del mio amico Massimo Carli, che come consulente della Regione Toscana ha raggiunto questo importante risultato. E sono motivati tutti gli atti normativi dell'Unione Europea. In Italia invece le leggi non sono motivate perché sono atto di sovranità parlamentare. Lo sono gli atti con forza di legge, in quanto atti dell'esecutivo. E così vedete che una legge disciplina come si costruisce questo preambolo, che cosa va dato conto, di che cosa va dato conto nel preambolo, nella motivazione del decreto. Se la delega legislativa si riferisce a una priorità di oggetti, ci possono essere più atti successivi. Qui la legge 400 ci dice che la legge di delega può essere attuata anche con più atti delegati, purché sia rispettata naturalmente la data di scadenza. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega eccede i due casi, il governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Allora vedete che qui già la legge ci dice che il procedimento può essere più complesso di quello previsto dalla Costituzione, anzi ci deve essere obbligatoriamente un parere delle commissioni competenti se la delega supera i due anni di tempo. Vedremo l'importanza di questa cosa. Questo non c'entra nulla perché è c'entra soltanto per dirvi che la delega non è stata inventata dal nostro Costituente, esisteva prima, e questo è il Regio Decreto del 1930 che approva il codice penale, con un preambolo che, vedete, è già scritto. Prima ancora che ci fosse la legge 400, era un principio generale dell'ordinamento che gli atti dell'esecutivo fossero tutti motivati. E se vedete il decreto che approva nell'88 il nuovo codice di procedura penale, ho voluto mettermi a confronto i due codici di procedura penale per vedere come la prassi sia molto simile, qui trovate il classico esempio di preambolo. Visto, emana il seguente decreto. È approvato il testo del codice di procedura penale, allegato e presente. Vi porto l'esempio del codice di procedura penale per darvi immediatamente un'informazione, e cioè che non è affatto vero quello che ogni tanto si ficca nella testa dei vostri colleghi, che la delega è usata per delle cose minori. È proprio vero il contrario. I corpi normativi più complessi sono tutti varati tramite il meccanismo della delega, quindi i codici sicuramente. Tutte le norme, per esempio, fiscali sono oggetto di delega, tutte le norme che riguardano l'organizzazione amministrativa sono oggetto di delega, per semplice fatto che c'è bisogno di informazioni tecniche e di corpi normativi coerenti. Se voi avete presente il procedimento legislativo bicamerale che vi ho descritto in passato, immaginatevi quale sarebbe la bellezza di un nuovo codice civile discusso in Parlamento, 2900 e passa articoli discussi in Parlamento, tra le parere, varie commissioni, tra una Camera e l'altra, ogni volta che si cambia una virgola si torna indietro, e capite che non sarebbe affrontabile. E quindi proprio i corpi normativi fondamentali dell'ordinamento vengono emanati tramite delega. E voi capite che questa è anche una cosa delicatissima. Per esempio, la legge di delega 81 del 1987, che delega il governo a fare l'unico codice repubblicano, gli altri sono codici sanamente fascisti, è una legge di delega lunghissima. Perché il Parlamento ha sì delegato il governo a fare il codice, ma ha voluto ingabbiarlo, e lo ha ingabbiato dando delle direttive molto estese su quali fossero le opzioni che il codice doveva raggiungere. Il Parlamento è liberissimo di esaurire anche il potere discrezionale del governo. Vedremo qualche esempio. Non c'è un limite di potere del governo. Se il Parlamento vuole, conferisce la delega, e quanto potere delega al governo lo decide lui liberamente. C'è stato un non episodio ma una vicenda, che forse è la stessa cosa, degli anni 60, quando lo Stato decise di nazionalizzare l'energia elettrica, e lo fece con una legge di delega che delegava il governo a emanare i singoli decreti di esproprio, di nazionalizzazione, per cui il governo aveva soltanto da fare degli atti di esproprio nominati da impresa tal dei tali e nazionalizzati, attività meramente esecutive, che ha dato qualche problema interpretativo e sistematico. E qui vedete che il procedimento parte con la deliberazione del 29 gennaio, il parere espresso dalla Commissione parlamentare, istituita appositamente, la nuova deliberazione del Consiglio dei Ministri, perché si è adeguato al parere della Commissione parlamentare, il nuovo parere dato dalla Commissione parlamentare, dopo che lo schema era stato aggiornato sul primo parere. Poi c'è il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, e quindi alla fine c'è la deliberazione finale del Consiglio dei Ministri. Emana il seguente decreto. Questa complicazione di procedimento è diventata una caratteristica diffusissima nelle deleghe date dal Parlamento al Governo. Perché? Perché ci si è resi conto che disciplinare i principi e i criteri direttivi, quindi dare la gabbia dei principi al Governo perché guidi l'atto delegato, è una cosa difficile. Implica che il Parlamento faccia un lavoro istruttorio molto approfondito. Non sempre questo ha un senso. Allora, che cosa fa il legislatore un po' pigro? Dice al Governo: guarda, io ti delego con dei principi molto generici, dopodiché tu fai lo schema di decreto e vieni in commissione parlamentare. La commissione parlamentare legge e dice se gli va bene oppure no. Una volta che la commissione ha espresso il suo parere, il Governo delibera il decreto legge. Vedete che poi qua c'è un doppio parere della commissione più un parere del Consiglio Superiore della Magistratura. Certe volte è obbligatorio sentire le regioni, per esempio. E il senso di questo meccanismo è quello di mettere sotto controllo il potere discrezionale del Governo, che di conseguenza ha sempre qualcuno che lo segue e lo controlla. Ma questo pone un problema anche di quale sia il valore giuridico dei pareri espressi dalle commissioni, che è un bel problema. Il valore giuridico dei pareri nel diritto pubblico è di tre tipi. C'è il parere consultivo, il parere obbligatorio e il parere vincolante. Il parere consultivo è chiesto, ma non è obbligatorio chiederlo. Certe volte, per esempio, l'amministrazione universitaria, sbagliando, chiede un parere, per esempio il Consiglio di Stato, sull'interpretazione di una legge. Non è obbligata a chiederlo. In altri casi, invece, è obbligata l'amministrazione a chiedere il parere. Qui, per esempio, è la legge di delega che obbliga il Governo a chiedere il parere. Ma è anche un parere vincolante, cioè il Governo è tenuto a rispettare quel parere oppure no? E la risposta è no, perché nel parere vincolante chi decide non è chi chiede il parere, ma chi lo dà. Chi dà il parere dice: no, guarda, tu devi fare così, e se tu non rispetti queste mie indicazioni, il tuo atto è nullo. Volete un esempio banale che fa capire subito la cosa? Lei esce di casa e dice: mamma, come mi stanno questi pantaloni? E la mamma dice: bene, bene. Parere consultivo, non è che sia obbligata a chiedere come stanno i pantaloni. Dipende dalle regole della casa. Può essere che sia una casa leggermente mormona, per cui quando lei esce deve passare a un minimo di controllo. Mamma sta uscendo, come ti pare? La mamma dice: mi pare che fai schifo. E invece a me piace, ciao. È obbligatorio chiederlo per le regole della casa, ma non è obbligatorio rispettarlo. Se proprio la famiglia è ortodossa, allora cambia la questione. Mamma, come mi sta questa gonna? Sembri una prostituta, vatti a cambiare. No? Quello diventa un modo per impedire una libera scelta e imporre una scelta di un altro soggetto. Nella questione della delega legislativa, i pareri vincolanti non sono ammessi perché sarebbe una lesione del principio di tipicità delle fonti primarie. Le fonti primarie sono scritte in Costituzione e nella Costituzione non è ammesso un procedimento legislativo in cui la Commissione, se non tramite il procedimento di Commissione deliberante, decide il contenuto di un decreto che ha delegato il Parlamento al Governo. C'è la delega e c'è il procedimento legislativo in Commissione deliberante. Il mix tra le due non esiste, sarebbe creare un atto diverso da quelli previsti in Costituzione e quindi violerebbe il principio di tipicità delle fonti. Di conseguenza il Governo può anche emanare il decreto andando contro il parere dato alla Commissione, infischiandosi del parere dato al Consiglio Superiore della Magistratura. L'unico onere che ha è motivare. Per cui, qui si continuerebbe dicendo, visto il parere espresso dal Consiglio Superiore della Magistratura, che è negativo nel senso che, e riporta il punto del parere, considerato però che invece le cose stanno in maniera diversa e che per qualche motivo io decido di discostarmi del parere, do una motivazione del perché mi discosto e quindi faccio l'atto. Quell'obbligo di motivare perché sì, non si stia a seguire il parere dato è un obbligo che il giudice può controllare. Se il soggetto che agisce si discosta senza motivare, quello è un vizio dell'atto. Se motiva, bisogna vedere se le motivazioni reggono, sono credibili e così via. Quanti minuti? Una vita. Dunque, delega procedimento è quello che vi ho già spiegato, direi. Sì, questa è la delega del cosiddetto federalismo fiscale, che è una cosa da mal di teste, per cui non ve lo leggo. È l'esempio del procedimento più complicato in cui mi si è imbattuto, in cui c'è gli stessi organi, tipo la conferenza unificata, la commissione, eccetera, che entrano più volte. Per cui il governo fa uno schema, poi va alla conferenza delle regioni, poi va in commissione perché deve controllare cosa ha detto la conferenza delle regioni, poi prende il parere della commissione, fa il nuovo schema, torna alla conferenza delle regioni e poi torna alla della commissione. Insomma, è un bel giochino che è durato un po' di tempo e alla fine è uscito un meraviglioso decreto per il federalismo fiscale che è stato brindato con l'acqua del Po, come si usa, fa benissimo la salute, la pelle, la carnagione, basta vedere Bossi come ha un bel colorito, e alla fine non è servito a niente, ma è stato un procedimento particolarmente controllato, un esempio come tanti altri. Invece volevo parlarvi e conviene cominciare da questa qui forse ha un problema. Questa è una sentenza della Corte che tocca il problema centrale della delega, cioè che cosa siano i principi e criteri direttivi. È uno dei tre contenuti. Allora, che l'oggetto sia definito è abbastanza comprensibile cosa significa, no? Ti delego a riformare la tassazione dell'IRPEF, fine, l'oggetto è definito. Cosa sia il termine di tempo è banale, hai 180 giorni o 6 anni, come preferisci, e c'è un termine di scadenza. Quello che invece è l'elemento più importante è quanto spazio di discrezionalità normativa debba essere occupato dalla legge di delega, cioè quanto spetti al Parlamento essere preciso nell'indicare i principi e i criteri direttivi. E questo è un problema che ha molto interessato la giurisprudenza costituzionale. Vediamo questa sentenza. Notate com'è costruita. Al riguardo, questa Corte anche recentemente ha ribadito che, virgolette, quindi cita un suo precedente, secondo i principi più volte affermati, il precedente già fa riferimento ai suoi precedenti, il sindacato di costituzionalità sulla delega legislativa postula che il giudizio di conformità della norma delegata alla norma delegante si esplica attraverso il confronto tra due processi ermeneutici paralleli, l'uno relativo alle norme che determinano l'oggetto, i principi e i criteri direttivi indicati dalla delega, tenendo conto del complesso di norme in cui si collocano e delle ragioni, finalità poste a fondamento. L'altro relativo alle norme introdotte dal legislatore delegato. Una volta compiuti questi due processi ermeneutici paralleli, vi è poi la necessità di effettuare tra di essi un raffronto per esaminare la loro compatibilità. Questo è lo schema generale. Sta dicendo delle assolute banalità. Sta dicendo, tu c'hai una legge di delega e un decreto legislativo delegato, tu devi vedere se le scelte del decreto legislativo delegato stanno sotto i principi, criteri direttivi fissati dalla legge di delega. Ma qui scatta il problema. Circa i requisiti che si ritiene debbano fungere da cerniera tra questi due atti normativi, questa Corte ha elaborato una copiosa giurisprudenza, con particolare riferimento al caso, come quello in esame, in cui la legge delega è genericamente volta alla integrazione e correzione di una particolare disciplina. Questo è il problema ricorrente. Di solito, quando il Parlamento fa una legge di riforme, negli ultimi articoli, se non nell'ultimo e il penultimo, ci mette una norma in cui dice il governo è delegato a emanare entro X giorni decreti legislativi volti alla integrazione di questa disciplina e a rendere coerente la disciplina della materia. Punto. La Corte dice, se l'obiettivo è quello della coerenza logica, il coordinamento non può essere solo formale. Inoltre, se l'obiettivo è quello di ricondurre al sistema di disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata. Cioè, queste deleghe sono deleghe che non hanno altri principi se non il loro oggetto. Ti delego a mettere a posto la tua stanza, non ti do principi che tra i direttivi, ma tu non mi sposti i mobili della stanza, la metti a posto. E se delega il governo a mettere a posto l'ordinamento, cioè a riordinare la materia, a coordinare i testi normativi, quell'oggetto della delega esaurisce anche i principi e i criteri direttivi. Questo ha creato un problema. La revisione e riordino, ove comportino introduzioni di norme aventi contenuto innovativo rispetto alla disciplina previgente, necessitano dell'indicazione di principi e criteri direttivi. Mentre tale specifica indicazione può anche mancare allorché le nuove disposizioni abbiano carattere di sostanziale conferma delle precedenti. Questa è una giurisprudenza che è molto interessante, anche se voi probabilmente non ne cogliete l'interesse, perché risolve un grosso problema, cioè di avere delle leggi di delega che mancano di principi e criteri direttivi. Siccome questo è uno dei contenuti obbligatori della delega, si dice che queste deleghe siano illegittime e più volte i giudici hanno sollevato la questione di legittimità di queste deleghe dicendo questa è una delega senza principi e criteri direttivi. La vecchia dottrina diceva che quando il legislatore non è attento a inserire molti principi e criteri direttivi si espande la discrezionalità del governo, con il problema di un possibile vizio però della legge di delega, perché non esaurisce il suo compito. La Corte invece ha da molti anni elaborato una strategia diversa, che è molto interessante per questo motivo. La Corte dice, se la legge di delega non pone principi e criteri nuovi, il governo delegato non può innovare in nulla, per cui la novità è frutto dei principi posti dal Parlamento con la legge di delega. Se la delega è soltanto al riordino, la novità deve essere zero. Potrà compiere operazioni di abrogazione, di sostituzione, di fusione dei testi, ma non potrà innovare il governo sul piano dei principi. innovare sul piano dei principi è riservato al Parlamento. Chiaro? Questa è una bella giurisprudenza, secondo me, di cui qua vi porto alcuni passi. Le deleghe al coordinamento spesso sfociano in testi unici. Testi unici sono codici. Per esempio, il cavalier Silvio, siccome si sentiva un nuovo Giustiniano, e lui aveva detto di essere un nuovo Giustiniano perché non stava attribuendogli nulla che lui stesso non si fosse attribuito, e amava moltissimo emanare dei codici, cioè il codice dell'ambiente, il codice degli appalti, il codice del processo amministrativo e così via. E in realtà questi cosiddetti codici sono semplicemente dei testi unici. Cosa sono i testi unici? Sono una forma di benedizione provvisoria che viene elargita agli interpreti perché il governo, su delega del Parlamento, delega al riordino della materia, fa la ricomposizione della disciplina di settore. Quindi ricognizione delle norme vigenti, semplificazione delle norme vigenti, riduzione a un unico testo che diventa il testo unico. Bellissimo. C'è solo il piccolo problema che quel testo unico dal giorno dopo della sua emanazione non è più unico, perché in base al principio cronologico e al criterio della specialità qualsiasi successiva regina può derogarlo, abrogarlo, modificarlo e così via, per cui è unico il momento della sua emanazione e poi si spera che duri un po' nel tempo, ma non ne abbiamo nessuna certezza. Questi testi unici che sono innovativi sono fonti di produzione, sono fonti atto, cioè sono decreti legislativi, così come il codice è un decreto legislativo. Abbiamo visto il codice penale del 30 che era un decreto legislativo, tutti gli altri testi unici sono innovativi in quanto delegati del Parlamento con legge, con tutte le caratteristiche, i limiti, i contenuti necessari della legge di delega. Per cui se la legge di delega contiene principi nuovi, può essere che il testo unico sia realmente innovativo e porti una modifica alla disciplina corrispondente ai principi introdotti dalla legge di delega. Se invece il Parlamento dice semplicemente al governo fai un testo unico per quando si può più andare avanti con 100 leggi, il governo farà semplicemente una riduzione dei testi a un unico testo, ma quel unico testo non potrà essere innovativo. Questo è il prodotto della giurisprudenza della Corte. Fa confusione il testo unico perché si parla di testo unico anche per testi unici compilativi, che sono fonti di cognizione e quindi non hanno nessun valore giuridico. Hanno lo stesso valore giuridico, voi non ne siete dotati, lo sarete presto, dei codici che comprate in libreria. Voi comprate il codice civile e dietro ci sono tutte le leggi speciali che sono ritenute rilevanti, con tutti i richiami dovuti. Quello è un codice, è un testo unico, è un libro. Vi portate dietro quello e avete un corpo significativo della disciplina civile. Valore giuridico? Zero. Non è che potete andare dal giudice dicendo, ma come signor giudice? Me lo dice il mio codice. Perché quello vi direbbe, scusi, ma ha fatto l'esame di Stato lei? Sì, chi era in commissione? Perché sarebbe una follia, no? Sono fonti di cognizione. Cosa succede? Che certe volte queste fonti di cognizione non sono pubblicate da Giuffrè, CEDAM, UTET, eccetera, ma sono pubblicate dal Ministero. Ossia il Ministero, per semplificare la vita dei suoi sottoposti, gli dice, ragazzi, su questa materia ci sono 100 leggi, non posso pensare che ogni ufficio ci abbia uno che capisce cosa sia il criterio cronologico è quello della specialità e dica ai sottoposti qual è la legge in vigore, lo dice il ministro. Il ministro fa un libricino che diffonde in tutti gli uffici del suo ministero e che è il testo unico della disciplina che va applicata. Questo non ha nessuna funzione legale. Lo portate davanti al giudice e il giudice lo guarda e fa: ma questa è una schifezza, la butta via. È un'interpretazione del ministro. Ma può il ministro interpretare con forza obbligatoria le disposizioni di legge? No. Chi lo può fare è il giudice. Però è anche vero che il ministro è all'interno e al vertice di una struttura gerarchica. Lui è il vertice del ministero. Quando il ministro dice ai sottoposti la legge A significa X, i sottoposti non possono dire non me ne frega niente perché non ha forza legale, lo devono applicare. E quando voi andate allo sportello, che so io, del comune e chiedete vorrei fare le partecipazioni di nozze, quello che loro applicano è quello che dice il ministro e ve lo applicano a voi. Se voi non lo trovate giusto, potete fare ricorso al giudice dicendo questo mi sta applicando un'interpretazione sbagliata data da una schifezza unica emanata dal ministro senza delega. Quindi non ha potere innovativo, è solo fonte di cognizione, ha una forza solo all'interno dell'amministrazione, ma a me, privato cittadino, non può essere opposto. Perché io sono soggetto alle leggi e non alle circolari, perché questa sarebbe sostanzialmente una circolare, agli atti interni dati dal ministro. Capite il problema? Se l'avete capito, ne sono contento. Se non l'avete capito, ciò non mi impedirà di bere un caffè.